Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio del Brain Hunter Podcast, il primo podcast sul mondo delle costruzioni. In ogni episodio ho un ospite, un professionista, un tecnico, un professore, un ricercatore, disposto a condividere la sua esperienza con te che ci ascolti. L'obiettivo è fornire informazioni utili per la tua professione. Io sono Marco De Pisapia, il conduttore di questo podcast, e l'ospite di oggi è Luca Cocozza. Luca è un ingegnere meccanico e tecnico di Blumatica, un'azienda che sviluppa e distribuisce applicazioni software per i professionisti del settore delle costruzioni. E Luca è un esperto di progettazione e classificazione energetica degli edifici e da oltre 6 anni si occupa dello sviluppo e dell'aggiornamento di Energy, il software distribuito da Blumatica per la classificazione energetica degli edifici. Luca ovviamente è costantemente aggiornato su tutte le novità normative e tecnologiche in materia energetica, dovendo assicurare ai clienti Blumatica un prodotto all'avanguardia e conforme alle normative vigenti. L'ultimo prodotto da lui sviluppato, insieme con il team di programmatori Blumatica, è stato premiato da Climehouse come miglior software dell'anno e proprio su questo ascolteremo qualche dettaglio in più nel corso dell'episodio. Oggi Luca ha accettato di partecipare al Brain Hunter Podcast per condividere la sua esperienza riguardante un caso frequente con cui si confrontano spesso i tecnici del settore edile, ovvero la classica ristrutturazione di appartamento che prevede il rifacimento degli impianti di riscaldamento e eventualmente di raffrescamento e ovviamente interventi su finestre o involucro opaco dell'unità immobiliare. Le indicazioni che Luca darà hanno come obiettivo quello di permettere al tecnico di raggiungere la massima classe energetica possibile per l'unità immobiliare su cui sta intervenendo. Spesso infatti i tecnici a cui vengono affidati, viene affidato l'incarico per espletare la pratica amministrativa e la direzione lavori, non sono esperti di impianti e non hanno le idee chiare su cosa consigliare ai propri clienti in materia di risparmio energetico. E con Luca oggi affronteremo proprio questo argomento con l'obiettivo di fare un po' di luce su questa tematica. Ok, non mi resta che dare il benvenuto a Luca. Ciao Luca, grazie per aver accettato di partecipare al Brain Hunter Podcast.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie Marco per l'invito a questo podcast. Partecipo con estremo piacere in quanto in qualità di tecnico Blumatica e quindi sviluppatore, o meglio ancora direi attore coinvolto in prima linea nell'applicazione rispetto delle diverse normative in materia di efficienza energetica, sono costantemente a contatto con le notevoli difficoltà operative che i tecnici riscontrano su questa problematica. Difficoltà il più delle volte dovute anche alla mancanza di tempo a disposizione per aggiornarsi ai continui e repentini cambiamenti normativi.
Sì, infatti è proprio uno dei principali problemi, i continui aggiornamenti normativi che vengono periodicamente rilasciati. Inizierei subito con una domanda che riguarda un evento recente che ha riguardato te Blumatica, ovvero la premiazione da parte di Climehouse come miglior prodotto nel campo energetico per il software Blumatica Edge. E vuoi aggiungere qualche dettaglio? Quali caratteristiche del vostro prodotto vi hanno differenziato dagli altri, assicurandovi l'assegnazione di questo premio?
Sì, Blumatica è stata premiata dal Climehouse Trend di Bolzano in collaborazione con il Politecnico di Milano per la categoria Timely come l'azienda migliore per l'attitudine a sviluppare un prodotto in grado di rispondere tempestivamente e concretamente soprattutto alle esigenze estremamente attuali. Come puoi sicuramente immaginare, è stata un'immensa soddisfazione soprattutto per lo spessore e il grado di competenza della giuria da cui è arrivato questo premio, la quale ha riconosciuto appunto in questo prodotto Blumatica Edge un software fortemente rivoluzionario e in grado di semplificare e velocizzare notevolmente la professione dei tecnici. In che cosa consiste nello specifico? Cerco di spiegarmi nella maniera più semplice possibile. Ad esempio, capita frequentemente che durante la redazione di una relazione tecnica, ovvero di una relazione ex legge 10, pur prestando molta attenzione alle trasmittanze dei componenti e ai rendimenti degli impianti installati, molte delle verifiche di legge risultano essere non soddisfatte, quindi spingendo i tecnici a procedere un po' per tentativi, quindi si modifica ad esempio lo spessore dell'isolante, il tipo di schermatura, quindi c'è operativamente all'interno dei software commerciali che cosa si fa? Appurato che il progetto non verifica, quindi non rispettiamo alcuni requisiti di legge, si va nell'archivio, ad esempio, dei materiali, delle stratigrafie, si modifica appunto quel componente, quindi lo spessore di isolante, e si procede a ricalcolare la prestazione. Il progetto ancora una volta non verifica, bene, si riva negli archivi, si rimodifica il componente, così si ripete un po' l'iter fin quando non è tutto verificato. Consideriamo che in tutto questo circolo vizioso quasi mai si provvede, per lo più per mancanza di tempo, a ricalcolare i ponti termici, seppur sarebbe un'operazione necessaria, in quanto, come sappiamo, modificando il grado di isolamento di un componente cambia anche il valore del ponte termico associato. Tutto questo iter, inoltre, comporta ovviamente un notevole dispendio di energie e di tempo. E soprattutto qualche volta capita che, nonostante gli innumerevoli sforzi da parte del tecnico, comunque non si riesca a centrare l'obiettivo, quindi non si riescono a rispettare quelle verifiche di legge, ad esempio il coefficiente di medio di scambio termico, quindi l'HPMT, gli indici invernali, estivi. E apro giusto una parentesi. A volte anche per mancanza, diciamo, dei vizi, diciamo così, anche da parte della normativa che risulta essere poco chiara. Blumatica Edge ottimizza proprio tutta questa fase che di solito è demandata appunto al tecnico e grazie a una procedura di ottimizzazione iterativa riesce a trovare in automatico la soluzione energeticamente ed economicamente migliore al fine di rispettare appunto tutte le verifiche di legge. Quindi ci propone in automatico il miglior grado e tipo di isolamento da applicare ai componenti opachi, quindi pareti, solai, eccetera, in funzione anche del tipo di confine di ciascun componente, quindi isolerà in maniera differente le pareti in funzione di dove sono esposte, con quale tipologia di ambiente confinano, climatizzato, non climatizzato, eccetera. Ci propone il tipo di infisso, di vetro, di schermatura da applicare, effettua anche un predimensionamento degli impianti solari, termico, fotovoltaico, a fine anche di rispettare la quota minima di fabbisogno che sappiamo bisogna coprire con energia rinnovabile. Ancora più importante, sempre come altra funzionalità di questo software, è che durante la procedura, durante la redazione di un attestato di prestazione energetica, o stesso discorso vale anche per una diagnosi energetica, il software tende a risolvere il problema che quasi tutti i tecnici riscontrano nel rintracciare gli interventi migliorativi, che al contempo siano sia energeticamente che economicamente convenienti. Pertanto, in funzione dello stato di fatto, Blumatica Edge cosa fa? Effettua automaticamente una serie di simulazioni, proponendo al tecnico di direttamente, per ciascun scenario rintracciato, il miglioramento energetico, sia in termini di kilowattora risparmiati, in termini di emissioni di CO2 appunto risparmiate. Ci propone qual è il tempo di ritorno dell'investimento stesso e quindi anche il costo dell'intervento. Infatti il software effettua in automatico anche un computo metrico dettagliato sia per quanto riguarda i materiali da utilizzare che le lavorazioni connesse a ciascun scenario di miglioramento. In questo modo il tecnico prende visione dei risultati, diciamo, proposti dal software e deve semplicemente scegliere quelli che vuole riportare nel proprio attestato, quindi nell'APE o nella diagnosi, diciamo.
Ok, quindi in pratica evitate al tecnico di andare per tentativi e seguire una procedura iterativa che verrà automaticamente compiuta dalla vostra applicazione, dal
Sì,
vostro
anche
software.
perché più delle volte, ripeto, il discorso è che nonostante gli sforzi da parte del tecnico, ci sono delle situazioni che risultano essere inverificabili. Cioè, modifico al massimo, siamo purtroppo abituati a ragionare oggi sempre sul periodo invernale, quindi facciamo un calcolo nel regime invernale, quindi di conseguenza che cosa succede? Tendo io tecnico a sovradimensionare dimensionare l'isolamento dei miei componenti e poi il risvolto della medaglia è che nel periodo estivo quegli indici che bisogna verificare nella progettazione non risultano essere soddisfatti. Quindi bisogna trovare, siccome oggi sia l'APE sia la Regge 10 tengono conto di entrambi i periodi di calcolo, estivo e invernale, bisogna trovare il giusto compromesso, diciamo, sia per quanto riguarda l'isolamento, sia per quel che riguarda le schermature. Quindi ci sono dei casi che purtroppo risultano essere anche inverificabili e questo software cerca di ottimizzare tutta questa procedura che è abbastanza dispendiosa, diciamo.
Ok, direi che è anche molto utile e comoda questa procedura che avete ideato per un tecnico. Ok, veniamo al tema centrale di questo episodio, ovvero il caso classico in cui si può trovare un tecnico, ovvero quello di un intervento su un'unità immobiliare esistente di magari 100 metri quadri e con l'obiettivo di sostituire impianti, finestre, magari intervenendo anche sull'involucro opaco, ossia sulle tamponature dell'appartamento. Ok, nella classe energetica finale di un'unità immobiliare, che peso ha poi, facendo, diciamo, i conti, l'efficienza degli impianti rispetto ad altri fattori, quali l'involucro opaco oppure la tipologia di finestre e via dicendo?
È chiaro che sul bilancio complessivo della prestazione di un edificio pesano entrambi gli aspetti e soprattutto i benefici dell'uno possiamo dire tranquillamente che dipendono inevitabilmente dall'efficienza dell'altro. Infatti è quasi impossibile garantire prestazioni energetiche ed elevate condizioni di comfort, almeno con dei costi contenuti, aspetto che poi accomuna qualsiasi tipologia di committenza, solamente con degli impianti super performanti e con un involucro che poi fa acqua da tutte le parti. Sarebbe come sparare una mosca con un cannone, no? Investire in un impianto di riscaldamento, ad esempio, molto efficiente, non abbasserà la bolletta energetica se poi le aree da scaldare sono male isolate. Ragionando all'opposto, invece, una casa ben coibentata può raggiungere delle buone prestazioni anche con un tradizionale impianto a gas, in quasi un po' in tutte le zone d'Italia. Fatta, diciamo, questa piccola premessa, tuttavia, per come è strutturata l'attuale normativa, mi sento tranquillamente di affermare che l'impianto ha un peso molto più rilevante rispetto all'involucro, almeno per quel che riguarda la classe energetica, che è un po' il concetto a cui un po' tutti ci siamo abituati da un po' di tempo. Basti pensare ad esempio che in un comune attestato di prestazione la classe energetica, ovvero la letterina che indica la prestazione del nostro edificio, è calcolata in funzione di quella che viene chiamata energia primaria non rinnovabile. Cioè tale parametro non tiene solamente conto di quanto combustibile serve per riscaldare, raffrescare, produrre acqua calda sanitaria nel nostro edificio, ma anche di quanto costa produrre, trasportare e immagazzinare, eccetera, quel particolare vettore energetico. Cioè quindi il bilancio energetico che si fa per assegnare una classe appunto energetica è molto più grande di quello che potrebbe sembrare, in quanto non è confinato solo al nostro involucro, quindi al nostro edificio. Inoltre, la norma tende a premiare tutti quei generatori che utilizzano fonti rinnovabili. Ciò amplifica ancora di più il peso degli impianti, in quanto per avere una classe energetica elevata posso tranquillamente utilizzare un generatore non performante che però utilizza una fonte energetica rinnovabile. Cioè, cerco di spiegarmi meglio. Se mi venisse chiesto quali sono le migliori tecnologie impiantistiche, ovvero quali sono i migliori generatori da installare in un edificio, in automatico inizierei a parlare di caldaie a condensazione, meglio ancora di pompe di calore e così via, tutti sistemi che garantiscono notevoli benefici e prestazioni. Tuttavia, se dovessi rispondere esclusivamente in funzione della classe energetica, quindi della lettera, ti direi in automatico un generatore a biomassa, una stufa a pellet ad esempio. Perché? Perché tale generatore, pur avendo un rendimento inferiore ai sistemi prima citati, quindi pompa di calore, caldaia a condensazione, siccome utilizza come combustibile una fonte rinnovabile, riesce a garantire ai fini della certificazione energetica una prestazione migliore, quindi una lettera migliore. Quindi, diciamo, concludendo, la classe energetica è sicuramente influenzata più dall'impianto che dall'involucro, ma in più occorre aggiungere che la classe dipende fortemente anche dal tipo di combustibile che si utilizza all'interno di quell'edificio. Ovviamente un tecnico esperto quando propone un efficientamento energetico di un edificio non ragionerà solamente sulla classe energetica, quindi sulla lettera, ma soprattutto su quelli che possono essere tutti i benefici che l'impianto proposto riesce a garantire anche in termini di comfort.
Certo, e ovviamente nel caso che tu hai citato della stufa a pellet, se anche una stufa a pellet consente di raggiungere una classe energetica superiore, bisogna magari far presente al committente che comporta anche degli aspetti meno comodi, perché bisogna comunque stoccare il pellet da qualche parte, andarla a ricaricare e fare la manutenzione, immagino, quindi rispetto ad una caldaia a gas, anche degli aspetti relativi proprio all'utilizzo che possono essere più scomodi.
Certo, ne gioca proprio della, diciamo, anche dello spirito di sacrificio stesso della committenza, cioè con una caldaia si ha sempre a disposizione il contributo, quindi diciamo è come passare da una macchina con il pieno a un'auto che costantemente devo andare a rifornire e fermarmi di continuo a una piazzola di sosta, no?
Sì. Ok, sempre in riferimento alla classica appartamento di 100 metri quadri, che tipologia di impianti consiglieresti di installare? E soprattutto conviene prevedere solo un impianto di riscaldamento o un impianto che faccia sia riscaldamento che raffrescamento?
Ovvio che non esiste una risposta univoca a questa domanda, in quanto, come dicevo prima, non volendo ragionare solamente in termini di classe, l'efficienza di un impianto è certamente legata anche alle abitudini della committenza stessa. Cioè, un sistema, infatti, potrebbe essere la soluzione ottimale per un certo tipo di committenza, ma non per un altro. In linea generale, la mia esperienza mi porta a propendere per sistemi a pannelli radianti a soffitto con pompe di calore. Infatti, come vedremo poi anche con l'ingegnere che farà un secondo intervento che collabora con noi, con tutta una serie di soluzioni di miglioramento energetico, il maggior risparmio energetico lo si ha proprio con l'installazione di un impianto radiante a soffitto con una pompa. Se occorre agire sull'impianto di riscaldamento o raffrescamento, dipende anche in questo caso da cosa desidera la committenza. Ovvio che l'installazione di un impianto di raffrescamento, o meglio, ancora direi di climatizzazione estiva, comporta sicuramente un aumento dei costi energetici rispetto a una situazione senza impianto. Ma è scontato che poi la qualità di vita all'interno del nostro edificio cambia notevolmente. Pensiamo che con la soluzione pannelli radianti, con la pompa prospettata prima, si riescono a soddisfare entrambe le esigenze tranquillamente, quindi sia caldo che freddo, migliorando notevolmente sia il comfort che la qualità della vita della nostra committenza, con un investimento leggermente superiore a quello che poi si sarebbe dovuto sostenere per fare solo il riscaldamento, quindi solo climatizzazione invernale.
Ok, ne approfitto per fare una precisazione, visto che hai citato l'ingegner Ripesi, questo episodio prevede anche una seconda parte in cui ci sarà proprio un approfondimento sul tema impianti con un secondo ospite, appunto l'ingegner Ripesi, che è un esperto progettista di impianti, quindi ci sarà un ulteriore approfondimento. Ok. Se un appartamento nel suo stato di fatto si trova in classe G, quindi la peggiore classe energetica, se si decide di intervenire solo sugli impianti, qual è il salto di classe massimo che è possibile ottenere? E con quale tipologia di impianti ovviamente è possibile ottenerlo?
Diciamo che la risposta, non volendo, è stata già data prima, cioè la soluzione impiantistica, almeno da un punto di vista di calcolo, che riesce a garantire il miglior salto di classe è sicuramente un generatore a biomassa. Questo però meramente da un punto di vista matematico, quindi di mera classificazione energetica e quindi di letterina che andremo ad allegare al nostro edificio. Ma nulla a che fare con quanto dicevamo prima, ovvero di comfort, riduzione dei costi effettivi in bolletta. Inoltre, come dicevamo già prima, va considerato come sempre la disponibilità della committenza a fare qualche sacrificio, quindi del vantaggio che comunque una caldaia può garantire, e quindi rispetto a un generatore a pellet, che quindi va manutenuto, va chiaramente ricaricato e così via.
Ok, sulla base della tua esperienza, della normativa tecnica e anche sulla base dell'esperienza che hai nei confronti con i tecnici magari che utilizzano i software Blumatica e richiedono assistenza. Solitamente ad un'elevata classe energetica corrisponde poi un effettivo risparmio in bolletta e su quali ordini di grandezza siamo in termini di risparmio tra un'unità, per esempio, in classe G e un'unità che poi ha una classe energetica più alta.
In linea generale possiamo dire che a un'elevata classe energetica corrisponde sempre un miglioramento prestazionale dell'edificio e di conseguenza un minor consumo, quindi minor costi. Tuttavia non è così semplice dare un collegamento diretto tra classe energetica e bollette energetiche. Infatti, anche al fine di poter confrontare, diciamo, fra loro gli edifici, quando si calcola una classe energetica si fa un'ipotesi iniziale molto forte, ovvero di utilizzo standard del sistema fabbricato impianto. Quindi che cosa voglio dire? 24 ore di funzionamento dell'impianto in tutto il periodo di climatizzazione invernale ed estiva, occupazione continua dell'edificio, quindi con apporti interni gratuiti continui durante tutto il periodo di calcolo, fabbisogno di acqua calda sanitaria calcolata secondo le 11.300, tenendo conto, specie per gli edifici a carattere residenziali, prevalentemente della superficie dell'unità immobiliare, piuttosto che del profilo di occupazione e quindi delle esigenze reali della, diciamo, della committenza e quindi degli abitanti dell'edificio. Anche i risultati delle diverse simulazioni, che poi dopo magari andremo a vedere, sono state eseguite con delle metodologie appunto di calcolo standard, ovvero secondo quella metodologia che la norma definisce asset rating, proprio per far dei confronti e rintracciare degli andamenti delle soluzioni di diverse configurazioni impiantistiche. Quindi, fatta questa piccola premessa, se da un lato questa ipotesi, diciamo, di funzionamento continuo ci consente di poter confrontare tra di loro le soluzioni di miglioramento energetico, anche in termini di classe, quindi di lettera A, B, C piuttosto che G, dall'altro i risultati di un'APE, quindi la lettera stessa, non vanno intesi come un reale risparmio in bolletta, in quanto appunto sicuramente il reale utilizzo dell'impianto non sarà mai di 24 ore. Il modo per conoscere il reale consumo di un edificio, infatti, è non attraverso un'APE, ma bensì attraverso una diagnosi energetica, ovvero attraverso quello che viene chiamato appunto metodo tailored rating, ovvero valutazione adattata all'utenza. Volendo cercare comunque di dare una risposta alla domanda, in linea generale passare da una classe G a una classe A consente grosso modo di risparmiare 1.000-1.500 euro l'anno, ovvero riscaldare una casa poco efficiente può costare anche 10 volte tanto una casa di classe A in sostanza.
Quindi praticamente i risultati che otteniamo da un attestato di prestazione energetica in termini di consumi sono fortemente cautelativi, proprio per un'ipotesi, diciamo, molto cautelativa di utilizzo dell'impianto di 24 ore.
Sì, per forza, perché altrimenti cadrebbe, diciamo, tutto quel discorso di confrontabilità dei risultati. Cioè, il mio appartamento, se l'avessi certificato con la signora Rossi che abitava prima di me al suo interno, la signora Rossi lo utilizzava magari 18 ore al giorno e aveva una certa classe energetica e determinati consumi. Oggi, se io lo andassi a ricertificare, non essendoci mai magari a casa, magari accendo l'impianto 1 o 2 ore, non tutto il periodo invernale, di conseguenza otterrei una classe energetica sicuramente migliore, perché chiaramente il tempo che accendo l'impianto è sicuramente inferiore. Ora, per confrontare e dare un senso a queste classi energetiche, ovviamente si fa l'ipotesi forte di funzionamento costante dell'impianto, cioè uguale funzionamento per tutti, diciamo un po', gli edifici. Quindi però il risultato va preso con le pinze, è normale, è un andamento, non è un consumo reale.
Certo. Luca, da tecnico e soprattutto da sviluppatore di un software, che te ne occupi in prima persona, diciamo, dello sviluppo di un software per il calcolo della prestazione energetica, quali criticità può riscontrare un tecnico che si accinge poi ad effettuare delle simulazioni per ottenere un miglioramento energetico di un'unità immobiliare?
Ovvio che le difficoltà possono essere notevoli, forse per un tecnico tecnico che non ha così tanta padronanza, soprattutto della normativa tecnica, il problema più grande potrebbe essere quello di far, diciamo così, quadrare un po' i conti, ovvero l'aspetto più difficile di solito è dare una motivazione ad alcuni risultati del modello di calcolo, quindi di quello che sono i risultati di un software commerciale, che sembrano il più delle volte stonare con quello che invece il buon senso, ma soprattutto la pratica, ci confermano ogni giorno. Facciamo qualche esempio. Nella normativa, no? Un pannello radiante e un radiatore installato su una parete isolata hanno grosso modo lo stesso rendimento. E quindi, se ci accingiamo a effettuare un intervento di miglioramento energetico con un'installazione di un soffitto radiante, non si ottengono grandi miglioramenti dal calcolo, no? Stesso discorso vale per esempio per gli impianti di ventilazione meccanica, che nonostante i notevoli benefici in termini di comfort, producono da un punto di vista di calcolo esclusivamente un incremento dei consumi e quindi un peggioramento stesso della classe energetica. Quindi la difficoltà dei tecnici derivano il più delle volte proprio da dei limiti normativi, ma è ovvio che è quasi impensabile che le normative riescano a riprodurre fedelmente la realtà, quindi tutta la totalità delle casistiche che si possono avere all'interno dell'edificio, anche se in questi ultimi anni sono stati fatti dei passi da gigante nel miglioramento e affinamento del modello di calcolo. Infatti, quasi ogni anno siamo abituati a uno o più aggiornamenti normativi che portano appunto i nostri modelli di calcolo sempre più vicini alla realtà. Proprio in questo 2018 saranno emanate notevoli norme, ci sarà un anno decisivo in termini di evoluzione normativa. Infatti, entro fine anno, quindi fine 2018, andremo a recepire in Italia tutto il pacchetto normativo previsto dalle direttive PPD. Quindi parliamo di circa una novantina di norme, se non erro dovrebbero essere 91 per l'esattezza, che andranno a sostituire tutte le attuali UNTS 11300, che fino ad ora sono state un po' come si suol dire la Bibbia per quel che riguarda sia la legge 10 sia la certificazione energetica.
Quindi avrete un bel po' di lavoro da fare perché ovviamente ogni aggiornamento normativo comporta modifiche al vostro software.
Modifiche, ricertificazione dei software, perché è chiaro che bisogna garantire la piena rispondenza a quelle che appunto sono le normative, quindi i nostri software dovevano essere tutti ricertificati. Siamo già all'opera, quindi ci faremo trovare sicuramente pronti.
Ok Luca, siamo arrivati alla parte finale di questa prima parte dell'episodio perché come già detto ci sarà poi una seconda parte con l'ingegner Ripesi dove andremo ad approfondire alcuni aspetti relativi agli impianti. Ci sono due domande finali che riservo in genere a tutti gli ospiti. La prima è quale risorsa per un tecnico, diciamo, che si avvicina per la prima volta a questa tematica? Quale risorsa informativa che può essere un libro di testo, un contenuto video, un sito internet, consiglieresti appunto per un tecnico che vuole approfondire questa tematica?
Diciamo che su internet ci sono molti, diciamo, strumenti da poter consultare. Io faccio riferimento a quelli che appunto utilizzo e utilizziamo noi all'interno anche della nostra azienda. Noi ci rifacciamo principalmente a quelle che sono tutta una serie di pubblicazioni pubblicate appunto da Enea piuttosto che CT, quindi Comitato Termotecnico Italiano. Quindi cerchiamo di utilizzare fonti più che attendibili, però ci sono anche molti libri eccellenti. Ad esempio, io quando ero nel mio percorso universitario, ma ancora oggi utilizzo tutta una serie di pubblicazioni o libri proprio del professor Cammarata e così via. Poi anche noi pubblichiamo tutta una serie di appunto approfondimenti, ma le alleghiamo. Usiamo a legarle anche all'interno proprio dei nostri software, cioè all'interno dei nostri software abbiamo predisposto quella che è la tecnologia SAT, cioè SAT sta per Software as a Teacher, cioè nel senso io acquisto il software per esplicare appunto la mia pratica, sia essa un attestato di prestazione, una diagnosi, quello che sia, ma al contempo il software mi propone con tutta una serie di video, PDF, tutorial e quant'altro, degli approfondimenti tecnici, quindi è come se avere all'interno del software tutto un prontuario piuttosto che delle guide in linea che vanno a riprendere un pezzo di una norma, un pezzo di un decreto e danno appunto al tecnico piena percezione di quello che deve fare, soprattutto perché lo deve fare e come lo deve fare.
E questo penso sia molto comodo avere in ogni passaggio della creazione, diciamo, del modello di calcolo quando si utilizza un software, una guida per ogni, diciamo, dato di input che si va ad inserire.
È fondamentale anche perché consideriamo che i decreti, diciamo, già vengono aggiornati costantemente, sono tantissimi. Il più ogni decreto punta, per esempio, parliamo della certificazione, rimanda a quelle che sono le UNITS 11300. Già la UNITS 11300 è composta di ben sei parti. Ogni normativa, ogni parte della 11300 rimanda ancora a altre 10, 20, 30 norme, quindi avere, diciamo, piena percezione di tutto quello che è il calcolo che bisogna effettuare, soprattutto poi considerando anche gli aggiornamenti e la frequenza con cui queste norme vengono aggiornate, è praticamente impossibile per un tecnico. O si lavora o ci si aggiorna costantemente. Questo è anche un motivo per cui poi il tecnico, i tecnici vanno ad acquistare un software per sanare a volte delle lacune dovute a mancanza di tempo piuttosto che a, diciamo, aggiornamenti repentini, quindi si è impossibilitati praticamente ad aggiornarsi. E questa tecnologia proprio aiuta ad affrontare queste situazioni.
Ok, e diciamo, se invece un tecnico volesse poi fornire come servizio ai propri clienti proprio quello della redazione di attestati di prestazione energetica o comunque consulenze in tema energetico. Voi offrite diversi prodotti software su questa tematica. Diciamo per un tecnico che inizia in questo settore, qual è il prodotto base con il quale può iniziare fra quelli che offrite?
Allora, come prodotto base, diciamo che noi abbiamo una politica, diciamo, di accorpare un po' le nostre soluzioni, cioè nel senso, se il software sicuramente da cui partire è Blumatica Energy, che è un software che consente sia di redigere un attestato di prestazione energetica, sia di attestato di qualificazione energetica, sia di legge 10, quindi posso anche produrre una relazione tecnica con una relazione ex legge 10, con tutta una serie di poi di funzionalità al suo interno, come il CAD piuttosto che gli interventi migliorativi, il calcolo dei ponti termici. Quindi questo è per fare già una prima analisi, quindi una prima valutazione energetica di un edificio, è più che sufficiente. Poi, tornando al discorso di prima, ovvio, se devo effettivamente effettuare, valutare quale intervento è più conveniente su un edificio, quindi per il risparmio energetico, è ovvio che dovrebbe essere necessario effettuare una valutazione un po' più spinta, quindi non più un'APE, ma bensì una diagnosi energetica e quindi offrire anche contestualmente un servizio molto più accurato alla committenza, cioè sicuramente il valore che esce fuori da un'APE è poco veritiero e quindi invece con una diagnosi ho un valore molto più fedele alla realtà e quindi sono sicuro che se cambio la caldaia, se sull'APE mi escono per dire come tempo di ritorno 2 anni, quindi il mio investimento lo recupero in 2 anni con una diagnosi, considerando già la metà delle ore di funzionamento dell'impianto stesso, magari quei 2 anni in realtà saranno nella realtà appunto 4, 5, 6 anni.
Ok, chiaro. Ok, Luca, aggiungerò poi i link delle risorse che hai consigliato, sia i siti internet, sia il link di Blumatica Energy in fondo alla pagina dell'episodio. Ok, siamo arrivati alla fine di questa prima parte di questo episodio. Ovviamente per chi ci ascolta, se avete domande sull'argomento che volete fare a Luca, potete lasciare un commento in fondo alla pagina. Luca, ti avviso io se ci sono domande, se tu magari hai la tua disponibilità a rispondere,
Certo.
penso te ne saranno grati gli ascoltatori. Ok, Luca, grazie per la tua disponibilità e per la chiarezza con cui ci hai parlato della tematica dell'episodio di oggi.
Grazie a te Marco e un arrivederci a tutti gli ascoltatori.
Ok, se l'episodio ti è piaciuto e l'hai trovato utile, puoi suggerirlo ai tuoi amici e colleghi cliccando sui tasti di condivisione social che trovi in fondo alla pagina. Sarai poi avvisato via email sulla pubblicazione della seconda parte di questo episodio con l'ingegner Ripesi. Per questo episodio è tutto, grazie per averci ascoltato e alla prossima. Ciao!